Domenica un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Vangelo secondo Matteo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me, e se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva detto loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di David, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. La lettura che abbiamo fatto è quella che, secondo le circostanze, nella Domenica delle Palme, dopo una breve omelia, dà l'avvio alla processione, che poi si conclude verso la chiesa nella quale si celebrerà la messa, durante la quale verrà letto tutta la Passione, perché la passione è il tema centrale che campeggia nella Domenica appunto delle Palme. Se sei il figlio di Dio, come nella tentazione, anche sulla croce è in gioco la filiazione divina di Gesù. Una filiazione negata e svelata, che proprio per la ragione per cui è negata mostra la sua novità. Tutti, anche coloro che lo negano, riconoscono che Gesù ha preteso una filiazione che si è espressa nella totale consegna alla volontà del Padre. Gli stessi sacerdoti dicono, citando il Salmo 22, ha confidato in Dio. Il verbo greco adoperato da Matteo dice l'obbedienza fiduciosa, l'abbandono, l'atteggiamento di chi pone la propria vita nelle mani di un altro. Il tempo perfetto dice poi la stabilità. Gesù ha sempre, in tutta la sua vita, posto la fiducia in Dio. Porre la propria vita nelle mani di un altro è la manifestazione più alta della dipendenza. Così Gesù ha espresso la sua coscienza di essere figlio, non nella ricerca dell'affermazione di una grandezza, ma in una grandezza sospesa all'ascolto del Padre, rivolta al Padre. La filiazione di Gesù rinvia al Padre. I sacerdoti, dunque, senza volerlo, manifestano la profonda verità di Gesù, mostrano profondità di intuizione legando insieme la sua fiducia nel Padre e la sua pretesa di essere figlio. Però sbagliano il modo di guardare la croce. Per loro è il momento in cui il Padre deve rispondere alla fiducia del figlio venendo in suo soccorso. Invece è il momento in cui il figlio mostra la sua fiducia nel padre. Il padre risponderà sì, ma dopo. Gesù muore sulla croce assaporando fino in fondo l'abbandono. Ma appena morto la prospettiva si rovescia, la luce scaturisce solo dopo le tenebre diventeranno più fitte. Due segni testimoniano che la morte di Gesù è salvezza. Il primo è il velo del Tempio che si spacca. Il secondo è il riconoscimento della filiazione divina di Gesù da parte dei soldati pagani. Costui era veramente il figlio di Dio, dice il centurione. Il giudizio dei passanti, dei sacerdoti, era dunque falso. La lacerazione del velo del Tempio è una risposta alla derisione dei passanti. Il Tempio è davvero finito e si apre una prospettiva nuova. E il riconoscimento dei soldati è una risposta alle derisioni dei sacerdoti. Gesù è davvero il Figlio di Dio, proprio perché è rimasto sulla croce anziché scendere. E mentre i giudei lo rifiutano, i pagani lo riconoscono. I pagani vedono ciò che i giudei non vedono. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 9 al 15 di aprile. Questa settimana è la settimana santa, durante la quale verranno rivissute tutte le liturgie antichissime che accompagnano il popolo di Dio alla celebrazione della Pasqua di risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Ma durante la settimana ricordiamo il 9 aprile San Demetrio, il 10 San Pompeo, l'11 San Stanislao, il 12 San Giulio, il 13 San Termenegildo, il 14 San Valeriano e il 15 San Paterno. Il 15 aprile San Paterno, nato a Poitiers in Francia, vestito l'abito monastico con il compagno Scubilione, iniziò una vita di solitudine alternata a viaggi evangelizzatori. Passò il mare e dal Galles si spinse fino in Irlanda, dove incontrò il vecchio padre, eremita in un monastero. Si recò poi in Palestina e lì venne consacrato vescovo. Ma quando si rese vacante la diocesi di Van, il popolo lo fece richiamare in patria dallo stesso re per averlo come pastore. Sia come semplice monaco che come vescovo, Paterno rese davvero onore al suo nome, perché profondamente paterno fu sempre il suo comportamento verso gli altri. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. E vediamo che cosa accadeva tanto tempo fa nelle nostre terre. Il 13 aprile del 1214 a Borgo San Sepolcro viene istituita la Fraternita di San Bartolomeo, amministrata dal rettore dell'ospedale con il compito di istruire e sussidiare i poveri. 14 aprile 1779, il pontefice Pio VI sopprime ed estingue in perpetuo il territorio del Nullius di Sestino e lo unisce alla diocesi di Borgo San Sepolcro. 15 aprile 1358, la comunità di Borgo San Sepolcro si assoggetta a Città di Castello ed il vescovo Tifernate Pietro elegge al borgo un vicario generale che lo rappresenta e vi esercita a suo nome la funzione episcopale. 15 Ed eccoci alla frase da ricordare e da meditare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Madre Teresa. Non crediate che sia possibile a chi ama veramente il Signore amare insieme le vanità della terra. Ed eccoci giunti all'angolo musicale. Questa settimana ascoltiamo un brano degli Ex Otago. Gli Ex Otago sono un gruppo musicale indie pop italiano che si sono formati a Genova nel 2002. Nel 2016 è uscito un album intitolato Marassi, che come ben sappiamo è anche lo stadio di Genova. Da questo album noi oggi ascoltiamo un brano molto bello e significativo intitolato Mare. Genova, come ben sappiamo, è città di mare e molti artisti, e tanti sono gli artisti che sono nati a Genova, da Ivano Fossati fino ad arrivare ai New Trolls, fino allo stesso Fabrizio De André, hanno cantato il mare. Anche gli Ex Otago parlano del mare e quindi ascoltiamo questa canzone, Mare.
Quando voglio riparlarti, poco prima di svegliarmi, tra le onde, i riflessi, è bello rincontrarti e ti cerco in mare, con i cannocchiali, e la gente mi guarda male, faccio finta di niente. Sopra la sabbia bollente e il gelato si scioglie, mentre la spiaggia si ferma e rivedo gli occhi di mio padre. Mare, voglia di mare, mare. Cielo di camogli, presso a galla di occhi aperti, tra le onde, i riflessi, è bello riscoprirti e ti cerco in mare come una balena in cerca da mangiare, e mi muovo veloce e con lo sguardo da tondo faccio il morto e sto zitto. Sopra di me il cielo che mi fa sentire piccolo. Mare, ho voglia di sale in cielo, c'è chi sceglie il mare e con le sue sirene. Non è sempre vero che si sta meglio in cielo. Mare, e continua a nuotare, mare.
Questo gruppo il 7 aprile, quindi tra pochi giorni, uscirà con un album intitolato Stra Marassi, che è una riedizione dell'album Marassi uscito nel 2016, con all'interno la versione standard di Marassi, appunto, più un CD con delle collaborazioni e dei remix. Facciamo tanti auguri quindi a questo gruppo di giovanissimi, questo gruppo genovese, perché abbia tantissimo successo. Il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi non mi rimane che salutarvi, ringraziarvi per il gentile ascolto, come sempre darvi appuntamento alla prossima settimana. Per oggi è tutto, ciao da Romano Scaramucci.
Ho voglia di mare.